Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Lavorate alla lavanderia Glasshouse?
Ci sono nata. Ho iniziato a mezza giornata dai 7 anni. Sono a tempo pieno dai 12.
Che significherebbe il voto per voi?
Voto alle donne! Il potere è nelle vostre mani!
Non sottovalutate mai il potere che abbiamo di essere artefici del nostro destino! Non ci hanno lasciato alternative! Ribellatevi a questo governo!
Voto alle donne!
90 anni di voto alle donne in Inghilterra, 50 anni di suffragio universale in Svizzera, 100 anni di voto alle donne in Germania. E un anno è già trascorso dall'inizio del movimento MeToo. C'è di che festeggiare, insomma, e per l'occasione il settimanale tedesco Der Spiegel è uscito con un'edizione speciale interamente al femminile, dal titolo Das Frauenland, wie modern ist Deutschland, in italiano Il paese delle donne, quanto è moderna la Germania? Una domanda che sarebbe opportuno rivolgere anche alle nostre latitudini, visto l'anniversario dei 50 anni di voto alle donne, viste soprattutto le imminenti elezioni in calendario per il 2019. Non a caso FAFT Plus, la federazione delle associazioni femminili Ticino, ha indetto la campagna Io voto donna, con l'obiettivo di sensibilizzare le donne, i partiti e l'opinione pubblica sui benefici di una maggiore presenza femminile in politica. Ma torniamo all'iniziativa del settimanale tedesco. Chissà se anche in Svizzera per i 100 anni a qualche editore o testata verrà in mente di fare un numero dedicato alle donne, nel quale mettere a tema la politica, l'economia, la cultura e le scienze. Il progetto del settimanale Der Spiegel ha investito e interessato tutte le sue piattaforme. Si è trattato di un progetto coordinato e sinergico tra il cartaceo, l'online, il canale YouTube e i social media. Barbara Kupp, mente di questa edizione speciale, racconta come furono i suoi primi tempi allo Spiegel. Non esisteva una direttrice, tantomeno una caposervizio donna. Oggi invece c'è persino una vice direttrice. Da qui, da uno sguardo interno alla testata, ci si è chiesti, di fatto, cos'è cambiato in questo paese? Lo Spiegel, che notoriamente è sempre stato un bastione maschile, è cambiato. Ma cosa succede là fuori? Intanto, diciamo, una donna, Inger Maria Malke, con il suo romanzo Arcipelago, ha vinto il Deutscher Buchpreis, consegnatolo in occasione della 70ª Fiera del Libro di Francoforte. Mentre alle nostre latitudini, dal 24 al 28 ottobre, le donne che scrivono, le donne che leggono e che fanno libri, saranno protagoniste del festival letterario Piazza Parola. Tra loro ci sarà anche Noelle Revà, l'autrice protagonista della puntata di oggi, che sul tema della parità dei sessi ha molto da dire. Nata in Vallese nel 1968, oggi di casa a Bien, Noelle Revà è narratrice e autrice di diversi romanzi, che le sono valsi anche numerosi premi. È autrice anche di monologhi e radiodrammi. Fa parte, inoltre, del collettivo Pean ist überall e insegna all'Istituto Letterario Svizzero. Il successo di critica e di pubblico l'ha ottenuto con il suo primo romanzo tradotto in italiano per l'editore Keller dal titolo Cuore di bestia. Roman Bucheli sulla NZZ l'ha definito un libro fantastico sulla freddezza del cuore, mentre su Cultura Activa hanno scritto che quello della Revà è uno stile che ti colpisce in piena fronte. Tra l'altro, il romanzo, di recente ripubblicato in tedesco dal Waldstein Verlag, è stato adattato 2 volte per la scena. Ho avuto il piacere di incontrare Noelle Revà a Bien nel suo studio fatto di legno come quelli di una volta, nel quale ti senti tutto avvolto e subito a tuo agio. E partiamo proprio dalla ripubblicazione in tedesco del suo Cuore di bestia. Come mai a distanza di anni una ripubblicazione? Non teme che la storia possa non essere più attuale?
Ja, das ist die Politik von Waldstein Verlag.
Questa è la politica dell'editore Waldstein. Quando decidono di seguire, di pubblicare un autore, allora lo fanno dall'inizio alla fine, pubblicando tutte le sue opere. Von wegen den Tieren, la versione in tedesco di Cuore di bestia, mancava all'appello e tra l'altro non era più disponibile. Dunque una buona occasione per ripubblicare. Non posso rispondere per i lettori, ma per quanto mi riguarda penso che la storia sia molto attuale. Mi ricordo perfettamente perché e in quale momento della mia vita ho scritto il libro, sebbene siano passati alcuni anni. Il tema è sempre attuale. Il romanzo parla della relazione tra un uomo e una donna e credo che, in generale, sia un tema che ci accompagnerà ancora per qualche anno.
Quella che lei racconta nel romanzo è la storia tra Paolo e sua moglie, due personaggi che per certi versi vengono portati all'estremo. Non le sembra di aver esagerato un po'?
La mia intenzione era quella di lavorare con gli archetipi. Volevo costruire, tratteggiare in maniera convinta delle caricature a tutto tondo. Non volevo scrivere qualcosa che fosse sottile e fine, ma raccontare, mettere nero su bianco la violenza in una relazione tra un uomo e una donna. Perché ho ambientato la storia in campagna? Mi piaceva l'idea di lavorare con questo e con altri cliché, dunque con l'idea che il contadino sia un uomo grezzo, ruvido, con le mani sempre nella terra, abituato a lavorare con gli animali e con il letame. Un uomo che non è istruito, in grado di pensare a nulla che sia raffinato o sensibile. Dall'inizio sapevo di lavorare con dei cliché, l'ho fatto di proposito. La storia che racconto non l'ho mai intesa come se fosse la realtà, ma l'ho popolata di caricature appartenenti ad un mondo che non è davvero così. È stato un modo per mettere in evidenza il succo, il punto saliente della trama. Se avessi scelto di ambientare tutto in città o di lavorare con dei personaggi che non sono dichiaratamente neri o bianchi e con maggiori sfumature, il tutto avrebbe avuto meno forza, avrebbe avuto un impatto meno deciso. E invece io volevo esprimere forza, volevo mettere sotto i riflettori la storia di Paolo e Vulva e raccontare la loro relazione umana. Ero consapevole di esagerare in alcuni loro aspetti, ma era quello che volevo sin dall'inizio. Scioccare il lettore, sin dalle prime pagine, essere brutale e trasmettergli un senso di disagio.
Trattandosi del suo primo romanzo, del suo primo lavoro, non temeva le reazioni del pubblico e della critica?
Certamente avevo dei dubbi. Mentre lo scrivevo, pensavo che non lo avrebbe pubblicato mai nessuno. Ero convinta che sarebbe rimasto in uno dei cassetti della mia scrivania, ma era il mio primo testo e ho avuto il coraggio di metterci tutta me stessa. Non potevo avere nessuna censura perché ancora non avevo lettori. Dunque mi sono presa davvero tutte le libertà. Ero sola con il mio testo e pensavo di scrivere esattamente come mi sentivo, senza freni o limiti di sorta. Poi mi dicevo, vulva, questa parola, chissà quali reazioni solleverà nei lettori. La accetteranno, compreranno il libro. Naturalmente in seguito, quando ho ricevuto così tante reazioni positive, mi sono stupita. Non era facile da prevedere perché la lingua che ho deciso di utilizzare non è normale, è caotica, non è strutturata, tutto il contrario. In realtà, per questo libro, ho forgiato una lingua apposita, ma la domanda era se il lettore sarebbe stato in grado di leggere il romanzo dal principio alla fine. Avevo tante domande e incertezze e mi sono meravigliata quando l'editore decise di pubblicare. È stata per me davvero una grande sorpresa, ma il segreto credo risiedesse nel fatto che ho dato tutta me stessa ed ero libera, totalmente libera.
Per entrare nel vivo della storia e per dare ai nostri ascoltatori un assaggio dei personaggi e della lingua che ha usato nel romanzo, cosa ne dice di leggerci un breve estratto nella sua lingua madre, in francese?
Chaque jour, Vulve est présente à mes côtés. Et en somme, je me suis habituée parce que je la vois jamais et que je pense pas à elle.
La vulva ce l'ho appresso ogni giorno. E alla fin fine mi sono abituato perché non la vedo mai e manco la penso. Ma alle volte, Dio buono, mi dico, anche la vulva è un essere umano. E la guardo con altri occhi, come se non avessi mai visto un paio di mammelle e un gran mento ottuso e certi rotoli di ciccia da strizzare a piene mani come della pasta. Quanto può essere brutta la vulva, più brutta di un tacchino. Eppure alle volte è strano, ma a guardarla, a vederla nella sua cucina, che dà il mangiare ai figli, viene quasi una voglia di qualche cosa, quasi da dire: alle volte sei una brava donna, vulva. Però poi non si arriva a dirlo, perché ci sono le immagini che ci assistono e ci rimettono sotto gli occhi la vulva della sera e impediscono di abbassare la guardia, perché quelle, le donne, alla prima occasione ti rigirano la frittata. E così, quando la guardo, mi diverto a far finta che ha anche un cervello. È vero che la vulva ha una testa, degli occhi e tutto. A guardarla muoversi non si direbbe affatto, si direbbe che dorme. Ma e se invece poi fa la morta e a un certo punto si ribella e fa la rivoluzione e mi intrappola in cantina? Sono cose che succedono.
Ecco, non c'è dubbio, insomma. Questa era la voce di Paolo, il contadino, il marito. Ce lo descrive?
Ja, das ist ein Ich-Erzähler.
Paul è Lio narrante e tiene un monologo. È un contadino, è rozzo e da un lato infantile. Non comprende il mondo attorno a lui e per questo è sempre molto diffidente verso tutto e tutti. Ad esempio verso sua moglie, Vulva, che non riesce a comprendere. Gli pare un'estranea e dunque la tratta con diffidenza. Non sa come comportarsi con lei e evita qualsiasi confronto o dialogo. Non la comprende e dunque decide di non essere carino e gentile con lei, ma scontroso e zotico. Ha anche molti bambini, ma non li conosce, non se ne cura. Anche loro gli sono estranei. Tutto ciò che non conosce direttamente o di cui non ha fatto esperienza gli è estraneo. Dunque, questo suo atteggiamento diffidente e zotico diventa un po' il suo modo di essere, il suo atteggiamento nei confronti della vita. Un atteggiamento che però lo rende molto infelice. Poi, a un certo punto della storia, si inserisce un operaio che viene dall'estero, viene da fuori per aiutarlo nel lavoro in stalla e con le bestie. Lui, piano piano, apre uno spiraglio, cerca di spiegargli un po' come è fatto il mondo. In fondo la storia è molto semplice, ma i caratteri sono a tutto tondo, sono completi nella loro essenza e nel loro comportamento. Il contadino è scostante, un po' stupido a volte, si comporta come un bambino che deve ancora imparare, mentre la moglie, per lui, è totalmente inesistente. Non si vede quasi mai nel libro, eppure è centrale, perché il contadino ne parla costantemente, pensa sempre alla sua vulva, ma non si vede quasi e non si sa esattamente quale sia il suo aspetto.
Sì, però ad un certo punto si capisce che la moglie vulva si ammala e viene ricoverata in ospedale, ma non si dice di che cosa soffre, anche se forse si può intuire.
Sì, ho pensato che fosse malata, che avesse un tumore in pancia o qualcosa del genere. Lui dice: ha una palla dentro la pancia e deve andare in ospedale. Ma non sa esattamente di che cosa si tratta e non se ne preoccupa davvero della faccenda, anche perché non capisce che cosa succede e dunque non è neanche in grado di parlarne. È un po' anche una storia, una riflessione sulla lingua e come la si impara. Una lingua è fondamentale per conoscere la realtà che ti circonda. Se non conosci le parole giuste, non puoi nominare le cose e non puoi sapere cosa pensi, che cosa senti, quale tipo di esperienza stai facendo. Paul dentro di sé ha tutto, anche l'amore e la gentilezza, ma non sa come si esprimono e di conseguenza tutto ciò che fa è sbagliato, non ne fa una giusta. Solo con le mucche è gentile, mentre alla donna riserva odio e diffidenza, e per questo all'inizio è un personaggio che risulta molto antipatico. Ma alla fine viene anche da ridere, perché non ne fa una giusta.
Sì, Pau sbaglia tutto e poi rimugina su qualsiasi cosa, non è mai convinto di quello che gli dicono. Insomma, non sembra anche a lei un tipo insopportabile.
In fondo tutto il romanzo è un grande ragionamento, una grande riflessione nella riflessione. Come possono accadere certe cose, si chiede? Come si deve reagire? Perché in un modo e non nell'altro? È un grande flusso di coscienza e il lettore si ritrova nella sua testa e ne segue ogni ragionamento e pensiero. In un certo senso ricorda il ruminare della mucca. il suo costante masticare l'erba. Lui mastica continuamente i suoi pensieri, li gira e li rigira. Per questo per il lettore non è difficile seguirlo, altrimenti penso che risulterebbe davvero insopportabile. Una volta entrati nella sua testa, nei suoi pensieri, si riesce a capire perché certe cose accadono e così la sua figura diventa un poco più sopportabile, almeno credo.
Dunque il rapporto tra Paolo e Vulva è particolare e violento per tutto il libro. Verso la fine forse si ha qualche accenno di schiarita, ma è davvero così?
La violenza rimane fino alla fine. Violenza intesa come incomprensione tra due persone che non sono in grado di comunicare attraverso le parole e il dialogo. Ma nel libro la violenza non viene davvero espressa, è latente nella testa di Paul. Sua moglie Vulva non la tocca quasi, ha paura di lei e pensa a lei in una forma che è violenta. E questa violenza resta anche se verso la fine inizia ad accettare i suoi sentimenti, a pensare che forse in fondo sua moglie non gli dispiace perché si rende conto di pensare sempre a lei. E forse alla fine l'accettazione di questo amore è una derivazione della violenza, forse anche della sua stanchezza. Inizia a realizzare che forse anche sua moglie ha diritto ad avere un posto nella fattoria, ma è davvero un processo molto lento, una fatica per lui poter comprendere certe cose, mentre il lettore ha già capito tutto.
Torniamo alla lingua, che è quella che colpisce per prima e più di tutto. Come ha fatto a trovarla?
Non l'ho cercata. La parola vulva non mi è venuta in mente, mi è venuta incontro. Ho letto questa parola da qualche parte e in quel momento mi ha investita come un treno in corsa, come una porta che all'improvviso ti sbatte in faccia e ti stende. Una parola che si usa poco, che ha una grande forza in sé. E io ho pensato, wow! E all'improvviso mi è venuta l'idea di una donna con questo nome che ha un uomo. E così è iniziato tutto. L'ho vista nelle sue sembianze, grezza, il volto sempre chino verso terra, una donna infelice e triste. Poi ho pensato che i due protagonisti dovevano essere due contadini e ho iniziato a descriverli. E la lingua l'avevo già preparata, era già pronta, ma non sapevo che l'avrei utilizzata per questo romanzo. Ci avevo lavorato per delle storie brevi, pensate e scritte per la radio. Erano dei monologhi che però non erano ambientati in campagna o in una fattoria. Ma la lingua era molto simile, una lingua sbagliata, anche musicalmente, fuori dagli schemi. Ho messo insieme le due cose, i personaggi e la lingua, e tutto ha avuto inizio. Perché ho deciso di usare un linguaggio di questo tipo? Perché ero in cerca della mia libertà. Ero molto insoddisfatta nei monologhi che scrivevo per la radio. Quando li riascoltavo non mi piacevano, non riuscivo a trovare la mia voce. Sentivo questi testi alla radio e pensavo che non funzionassero, suonassero male, fuori moda. Allora ho iniziato a decostruire le frasi e ho sentito che così facendo i testi esprimevano più energia, più ritmo e musicalità. Ho iniziato a giocarci e tutto ha preso forma.
E invece quando si pensa ad una prima letteraria, insomma, si è portati a credere di dover magari dare un esempio di bella scrittura, di ricalcare insomma le orme di qualche grande scrittore.
All'inizio ho fatto l'esercizio della bella scrittura, ma poi mi sono detta, devi distruggere tutto, così non va bene. Ed è stato davvero difficile. Dopo tanti anni passati a leggere e a studiare letteratura, hai molto rispetto degli autori e come principiante pensi sia giusto imitarli. Poi però il secondo passo è la consapevolezza di dover agire diversamente. Devi distruggere tutto e trovare la tua voce.
Ma alla fine il racconto del rapporto conflittuale tra Paolo e Vulva è nato per caso o questo era sin dall'inizio un tema che le stava a cuore?
Mi stava molto a cuore questo argomento, ma non so dire quando in me ha fatto click o perché a un certo punto della mia vita ho sentito l'esigenza di scriverne. Credo fosse una certa atmosfera, una certa mentalità che non riuscivo più a sopportare e ho pensato che volevo descriverle, metterle nero su bianco per raccontare come è. E se penso a tutti questi nuovi movimenti in favore dei diritti delle donne, la mia storia è ancora di grande attualità. Sinceramente credo che lo spunto, inconsciamente, mi sia venuto dal rapporto con una realtà che mi ha influenzata, colpita da bambina. Ho trascorso la mia giovinezza in Vallese, dove la mentalità non è proprio in favore delle donne o, diciamo, gentile verso di loro. Ero una bambina. Ma certe espressioni, certi modi di fare, certe frasi mi colpivano e mi davano un fastidio. Ma sei piccola e non sai come esprimere la tua rabbia o il tuo dissenso. E tutto questo è scaturito da e con questo libro e grazie alla parola vulva. Oggi che sono più matura, non vivo più queste esperienze come allora. Come donna mi sento più forte e di fronte alle ineguaglianze riesco a reagire con maggior distacco. In certi casi riesco a riderci sopra e mi rendo conto che c'è ancora molto lavoro da fare.
Ma le è capitato qualche volta nel contesto letterario di fare esperienze del genere?
È un atteggiamento diffuso, ma ci si abitua. Non mi vengono in mente esempi particolari, ma pensando alla mia casa editrice, penso che come scrittrice ho sicuramente meno peso di uno scrittore. Non posso dimostrarlo, ma sento che è così. Ricordo quando sono stata a Parigi per presentare il libro. Le persone nei miei confronti avevano un atteggiamento paternalistico ed è una cosa che ho notato e mi è rimasta impressa. Certo, si tratta della Francia, c'è un'altra mentalità rispetto alla Svizzera, ma come giovane autrice è una cosa che percepisci chiaramente. In un certo senso era divertente constatare questo tipo di atteggiamento quando io ero andata lì per presentare un libro come questo.
Concludiamo in bellezza la puntata di oggi parlando di un'altra autrice pubblicata di recente dall'editore Neri Pozza. Si tratta di Monica Held, classe 1943, nata ad Amburgo, oggi di casa Francoforte, e del suo romanzo Figli dell'estate. Definito magistrale e raffinato dal Hamburger Morgenpost, un libro toccante sull'arbitrarietà della memoria dal Ruhr Nachrichten, il romanzo, tradotto da Susanne Kolb, racconta le vicende e i destini intrecciati di tre ragazzi, Ragna, Koglia e Malu, che in un pomeriggio d'estate rischia di affogare in piscina. Colpita dalla sindrome apallica, dal lungo sonno, insieme agli altri due personaggi è la protagonista di un romanzo commovente, intenso e per certi versi straziante. Siamo così giunti alla fine della nostra puntata di oggi di Geronimo Libri, che vi ricordo potrete riascoltare in podcast sul sito di Rete 2. Un cordiale saluto e a risentirci presto da Natascia Fioretti.